Lettura della Bibbia. Ciclo di conferenze sulle lettere agli Efesini e ai Colossesi tenute al Centro Culturale San Fedele di Milano nel mese di febbraio-marzo 1994 da Monsignor Gianfranco Ravasi, docente di Sacra Scrittura alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale. Prima conversazione, sabato 26 febbraio. La lettera agli Efesini e la sua origine storico-ecclesiale.
E ora siamo insieme davanti a questi due scritti che appartengono al cosiddetto epistolario paolino. Noi inizieremo con la lettera agli Efesini anche per seguire la sequenza tradizionale del canone, anche se molti studiosi ritengono che sia da anticipare in realtà la lettera ai Colossesi, come avremo occasione di dire. Questa volta abbiamo davanti a noi un itinerario non facile, come sempre quando davanti a noi si profila la figura di Paolo. La lettera agli Efesini, d'altra parte, è una lettera particolarmente cara alla tradizione cristiana. Era carissima a Giovanni Crisostomo, questo grande predicatore e padre della Chiesa Cappadoce, della Chiesa d'Oriente. Era cara la lettera a San Girolamo, il grande traduttore della Bibbia. Era cara a Efrem Siro, il cantore dello spirito della Chiesa di Siria. Ed era cara questa lettera anche per venire lentamente più vicino a noi, a Tommaso d'Aquino. Era cara a Calvino, il riformatore. Erasmo di Rotterdam, con quella sua straordinaria finezza anche letteraria e la sua straordinaria conoscenza linguistica, aveva capito che la lettera agli Efesini poneva un grande interrogativo. Il suo linguaggio non era più quello di Paolo. Era un linguaggio lessicalmente parlando, cioè i vocaboli stessi rimandavano a un altro autore. Sembrava, lui non osò fare questa dichiarazione, però sottolineò l'originalità della lingua di Paolo, lessicalmente parlando, rispetto al resto dell'epistolario paolino. Questo testo che noi abbiamo ora di fronte pone infatti tutta una serie di interrogativi. La tradizione ha sempre attribuito lo scritto agli Efesini, come quello ai Colossesi, l'ha sempre attribuito a Paolo, e lo considerava una lettera fluita dalla prigionia romana, quindi idealmente un messaggio che veniva da quel domicilio coatto nel quale, secondo i dati della finale degli Atti degli Apostoli, quel domicilio nel quale Paolo si trovava costretto in attesa del processo ultimo, il processo che lui aveva richiesto alla Cassazione romana in quanto cittadino di Roma. Tuttavia, nel 1792, uno studioso, Evanson, cominciò ad avanzare per la prima volta dei dubbi sull'autenticità paolina di questo scritto. E da quel momento, da quella data, 1792, cominciò una vera battaglia, quelle che si svolgono di solito e non necessariamente senza sangue, il sangue certamente metaforico ma è versato, che si svolgono nel silenzio delle aule universitarie oppure nell'interno delle biblioteche oppure nell'interno degli atelier degli studiosi. Una battaglia durissima che vide configurarsi quasi come due campi, tra l'altro anche contrassegnati da diverse appartenenze confessionali. Da un lato i protestanti, gli esegeti, gli studiosi protestanti che tendenzialmente ricusavano la paternità paolina a questo scritto degli Efesini, e dall'altra parte invece l'orientamento cattolico che per ragioni di tipo anche filologico, linguistico, ma anche per ragioni qualche volta più di tipo dogmatico, di tipo teologico, il concetto di ispirazione che allora si aveva era un concetto che era non coincidente ma molto connesso, molto coniugato con quello dell'apostolicità, e quindi negare quasi a Paolo questa lettera sembrava in qualche modo contaminare, incrinare il concetto di ispirazione stessa dello scritto. Ecco, dall'altra parte, dicevo, questa grossa corrente di tipo cattolico che invece continuava ad attribuire a Paolo lo scritto. Ora, questo scritto, che è stato da alcuni paragonato alla lettera ai Romani per densità, francamente con un po' di eccesso, io direi, questo scritto è ancora una volta oggetto di discussione proprio riguardo alla sua sorgente. E dobbiamo dire che naturalmente ora il confine non passa più tra cattolici o protestanti. Molti cattolici sono ormai decisamente passati sul versante della non autenticità della lettera. E devo dire che anch'io trovo piuttosto problematica l'attribuzione a Paolo per una serie di ragioni che vorrei anche affermare questa sera, mostrarvi. Naturalmente questo non significa nessun giudizio sul versante teologico, cioè sulla ispirazione e l'appartenenza al canone di questo scritto. Si tratta di una lettera, dicevo, densa, che ha un centro di tipo ecclesiale. Infatti il concetto fondamentale sul quale dovremo tessere le nostre ricerche, fare i nostri percorsi anche con un po' di fatica, è la Chiesa, non concepita evidentemente come struttura, non concepita come società perfetta o meno, secondo quelle definizioni che si faranno poi nei secoli successivi, ma concepita come mistero. Ecco, fatta questa premessa, vorrei subito avanzare cinque interrogativi o cinque enigmi, se volete, che la lettera pone e che possono essere sciolti, ma con una certa fatica. Io comincio subito col primo, il titolo. Il titolo, sapete, il più delle volte è stato aggiunto, può essere aggiunto anche successivamente. Il titolo in greco suona così, voi avete davanti la traduzione, per cui potete anche sentire almeno la scansione di qualche parola che è anche comprensibile a quelli che non conoscono il greco. Paulos, apostolos Jesu Christou, dia phelematos Theou, tois hagiois tois usin en Efeso. Come avete sentito, Paolo, apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, ai santi che sono in Efeso. Ma, e qui ecco l'interrogativo subito che appare, è proprio in questa finale. En Efeso, in Efeso, non si trova questa indicazione manca semplicemente nel papiro 46 del Nuovo Testamento, che è il testo più antico di Paolo che noi possediamo sulle lettere di Paolo. È il più antico documento paolino, è un papiro di origine egiziana, il quale è databile attorno al 200 e contiene sostanzialmente il complesso delle lettere paoline. Non ha queste indicazioni in Efeso, quindi il testo più antico non conosceva la finalità, l'indirizzo di questa lettera, chi era destinata. Anche il preziosissimo e fondamentale Codice Vaticano, come sapete il Codice Vaticano, cosiddetto perché si trova appunto in Vaticano e contiene la traduzione greca dell'Antico Testamento e il Nuovo Testamento in greco, non ha questa indicazione di Efeso, ha uno spazio bianco. La stessa cosa si ripete anche per il codice sinaitico del British Museum di Londra, preziosissimo codice dall'avventura, delle vicende avventurose, che è giunto a noi, considerato molto importante per ricostruire il testo, anch'esso non ha l'indicazione di Efeso. E Origene, il famoso scrittore alessandrino della fine del III secolo, affermava esplicitamente che questa lettera non era stata indirizzata agli Efesini. A questo punto, vedete, abbiamo già un primo enigma. A chi è stata inviata questa lettera? Se i documenti più antichi che ce l'hanno conservata non hanno l'indicazione di Efeso. Marcione, un eretico famoso dei primi secoli dell'epoca cristiana, un eretico dualista, aveva una sua precisa idea. Questa è la lettera ai Laodicesi, agli abitanti di questa, la comunità cristiana di questa cittadina dell'Asia Minore, Laodicea. Infatti noi sappiamo dalla lettera ai Colossesi, capitolo 4, versetto 16, ve lo vorrei leggere, sappiamo che Paolo aveva scritto a questa comunità, solo che la lettera è andata perduta. Quando, dice Paolo ai Colossesi, questa lettera sarà letta da voi, fate che venga letta anche nella chiesa dei Laodicesi e anche voi leggete quella inviata ai Laodicesi. Come vedete, uno scambio di lettere, una specie di lettere quasi comuni destinate a due chiese che se le dovevano scambiare. Ecco, Marcione pensava che questa che noi chiamiamo lettera agli Efesini fosse la famosa lettera perduta ai Laodicesi. Altri invece, in maniera particolare un grande studioso di Paolo morto nel 1978, Schlier, sosteneva che questa era una lettera che aveva uno spazio bianco già alle origini nella indicazione in Efeso. Perché? Perché naturalmente a secondo delle varie edizioni si metteva nell'interno la città a cui veniva destinata. Detto in altri termini, si trattava di una lettera enciclica, la quale era probabilmente destinata a tutte le comunità, forse dell'Asia Minore. E a noi è giunta poi soltanto l'indicazione riguardante la città di Efeso, la principale, la più importante, quasi l'ideale capitale. Quindi lo spazio vuoto era da colmare di volta in volta. Questo però è francamente un po' difficile da ritenerlo, perché non avremmo casi simili in tutta l'antichità, compresa anche l'antichità profana, di lettere circolari con spazio lasciato in modo tale da poter essere destinata a più comunità. Comunque è un'ipotesi. Certo è, dobbiamo dire, che Paolo dimostra nell'interno di questa lettera un certo distacco nei confronti dei destinatari. Dimostra poca conoscenza anche di quell'ambiente. Fa anche, c'è poca concretezza proprio nel definire la situazione di Efeso, e dimostra anche una certa lontananza, un distacco da questa comunità. Noi sappiamo invece dagli Atti degli Apostoli, precisamente capitolo 19 degli Atti degli Apostoli, il versetto 10, che Paolo è stato ad Efeso, ha risieduto in Efeso ben 2 anni. Noi per esempio vediamo all'inizio, faccio solo qualche esempio, in 1:15, perciò anch'io, avendo avuto notizia della vostra fede nel Signore Gesù e dell'amore che avete verso tutti i santi, non cesso di rendere grazie. Invece si trattava di una chiesa di cui lui aveva avuto esperienza molto diretta, molto precisa. Abbiamo anche nel capitolo 3, questo era in 1:15, nel capitolo 3, dal versetto 2 al versetto 4, sentiamo: penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio a me affidato a vostro beneficio, come per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero di cui sopra vi ho scritto brevemente. Dalla lettura di ciò che ho scritto potete ben capire la mia comprensione del mistero di Cristo. Voi vedete che queste righe palesemente pongono una distanza con questa comunità che lo sta ascoltando. Avete sentito parlare della mia vocazione, del mio ministero, e dalla lettura di quanto ho scritto potete capire, come se non avessero mai visto Paolo. Per cui effettivamente questo è un enigma, è difficile, di difficile soluzione, se volete anche relativamente importante, importante forse per gli studiosi, per una collocazione esatta della lettera. Però non sappiamo neppure esattamente a chi questa lettera sia stata indirizzata. La questione Efeso resta un pochino, la questione efesina resta un po' sospesa. Secondo enigma, secondo interrogativo. La lettera agli Efesini suppone la conoscenza della lettera ai Colossesi. Cioè, chi ha scritto questo testo sicuramente conosceva la lettera ai Colossesi. Naturalmente io adesso cercherò di dimostrarvelo per quanto è possibile, un po' lo vedremo e lo capiremo soprattutto alla fine, dopo aver fatto la lettura di entrambi gli scritti. È un po' difficile perché si tratta proprio di ammiccamenti, di allusioni, di riferimenti tematici, di elementi che si vedono in maniera un po' più incombente quando si legge soprattutto l'originale greco. Ecco, io vorrei farvi però lo stesso alcuni esempi dai quali risulta che la lettera agli Efesini conosce lo scritto ai Colossesi. E naturalmente capite che qui i meccanismi poi si possono anche allargare riguardo proprio all'attribuzione, i meccanismi deduttivi riguardo all'attribuzione o meno a Paolo. Se la lettera ai Colossesi è autentica di Paolo e questa dimostra di essere a conoscenza e quasi dipendente da quella, si deve concludere anche per l'autenticità degli Efesini. Se invece si comincia a pensare che quella è di un altro autore, per cui capite che lo studio dei Colossesi è importante per conoscere anche gli Efesini, è inevitabile che anche questa degli Efesini non può essere attribuita a Paolo. Uno dei grandi studiosi del Nuovo Testamento, come è stato che io ho avuto la fortuna anche di conoscere, di avere come collega nella Pontificia Commissione Biblica, ora è morto, uno dei più grandi studiosi, Pierre Benoit, sosteneva che lo scritto fosse di un discepolo di Paolo, il quale echeggia il discorso paolino, linguaggio anche paolino, ma è diverso da lui per cultura e anche probabilmente per visione teologica. Comunque vediamo qualcheduno di questi collegamenti e naturalmente dobbiamo ora fare un po' di esercizio tenendo presente tutte e due le lettere contemporaneamente. Vi vorrei leggere in 6 di Efesini, capitolo 6, i versetti 21-22. E subito dopo vi leggerò di Colossesi il capitolo 4 e i versetti 7-8. Ascoltiamo prima di tutto Efesini 6:21-22. Desidero che anche voi sappiate come sto e ciò che faccio. Di tutto vi informerà Tichico, fratello carissimo e fedele ministro nel Signore. Ve lo mando proprio allo scopo di farvi conoscere mie notizie e per confortare i vostri cuori. Lasciate un po' l'eco di queste parole e passiamo al capitolo 4 dei Colossesi, versetti 7-8. Tutto quanto mi riguarda ve lo riferirà Tichico, il caro fratello e ministro fedele, mio compagno nel servizio del Signore, che io mando a voi perché conosciate le nostre condizioni e perché rechi conforto ai vostri cuori. Sentite proprio quasi una citazione dello stesso testo. Abbiamo poi nel capitolo 5 della lettera agli Efesini i versetti 19-20 che io vorrei farvi leggere in parallelo con Colossesi 3 versetti 16-17. Proviamo un po' nel capitolo 5 di Efesini i versetti 19-20. Voi dovete intrattenervi a vicenda con salmi, inni, cantici spirituali, cantando e inneggiando al Signore con tutto il vostro cuore, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Ed ecco, lasciando ancora l'eco di Efesini, in Colossesi 3:16-17, la parola di Cristo dimori tra voi abbondantemente, ammaestratevi, ammonitevi con ogni sapienza, cantando a Dio di cuore con gratitudine, salmi, inni e cantici spirituali, e tutto quello che fate in parole ed opere, tutto si compia nel nome del Signore Gesù, rendendo per mezzo di Lui grazie a Dio Padre. Tema è lo stesso, ci sono delle forme, persino delle frasi che sono quasi a ricalco. E ancora abbiamo qualcosa di più importante, abbiamo dei temi originali che noi dovremmo studiare e approfondire. temi non facili anche dal punto di vista teologico, che ritroviamo solo in Efesini e solo in Colossesi. Vi voglio già fare un esempio. Prendiamo sempre gli Efesini, nel capitolo primo, prendiamo i versetti 22 e 23 e li confronteremo col capitolo primo, il versetto 18 della lettera ai Colossesi. A voi basta ancora tenere un po' nell'orecchio i due testi per vedere dove il punto capitale diventi elemento di congiunzione. Ascoltiamo Efesini 1, 22, 23 e sentiamo che tutto infatti Dio ha sottomesso ai suoi piedi, piedi di Cristo, e lo ha costituito su tutte le cose a capo della Chiesa, la quale è il suo corpo, la pienezza di colui che si realizza interamente in tutte le cose. Io ho messo l'accento, come avete sentito, su alcune cose: capo, corpo, pienezza, tutte le cose. Ebbene, passiamo a Colossesi 1:18. Egli è anche il capo del corpo, cioè della Chiesa, il principio, il primogenito di coloro che risuscitano dai morti per ottenere il primato su tutte le cose. Voi vedete che siamo in presenza di un complesso, difficile, importante tema, che però sarà oggetto anche della nostra analisi in futuro. Il rapporto Cristo-Chiesa non è rapporto come nella lettera ai Corinzi, prima lettera ai Corinzi, un rapporto tra la Chiesa e il corpo di Cristo, no? Qui si dice la Chiesa è il corpo di Cristo, di cui Cristo è il capo. E poi c'è questo concetto cosmico, veramente suggestivo e da approfondire. E da ultimo vorrei fare ancora un esempio tra i molti che si possono fare, prendendo Efesini 2 versetto 13 e comparandolo a Colossesi 1:20. In questo caso abbiamo il tema della pace che viene stabilita tra i popoli e soprattutto tra giudei e tra ebrei e pagani, pace nel sangue di Cristo. Ecco Efesini 2:13. Ora in Cristo Gesù voi che un tempo eravate i lontani, voi pagani, siete diventati i vicini grazie al sangue di Cristo. Questo è un tema che si trova solo qui e in Colossesi. Infatti in Colossesi sentiamo, in Colossesi 1:20, per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose, rappacificando con il sangue della sua croce, cioè per mezzo di lui, le cose che stanno sulla terra e quelle nei cieli. In questo caso il sangue di Cristo, come vedete, diventa l'elemento di coagulo, l'elemento di aggregazione dell'intero essere. Là si prendeva invece l'elemento di aggregazione dell'intera umanità. Quindi, secondo interrogativo, esiste un rapporto certo tra Colossesi ed Efesini. Naturalmente questo però apre l'interrogativo. Questi temi sono inediti per Paolo. Sono impostazioni nuove del suo pensiero, elaborazioni diverse. Tra poco io ve ne farò vedere alcune che voi stessi, per la conoscenza che avete di Paolo, perché io immagino che di Paolo abbiate una conoscenza, se non molto approfondita, però di alcuni temi, in maniera quasi spontanea, perché sono diventati famosi a coloro che almeno hanno un certo interesse per la teologia, voi stessi per primi direte: qui c'è un segno di diversità. Terzo interrogativo, terzo enigma. E questo è più da vedere, quello che interessa di più gli esegeti, se volete, dal punto di vista letterario. Naturalmente questo supporrebbe la lettura in greco del testo, nell'originale greco. Ebbene, gli studiosi hanno trovato che ci sono nell'interno della lettera agli Efesini ben 50 parole, una cinquantina di parole, di vocaboli, che sono uniche in Paolo, in tutto l'epistolario, non ritornano più. Questo diventa un po' un sospetto, perché è inevitabile, voi sapete che ognuno di noi, io per primo, usiamo un determinato ventaglio di parole con una certa continuità, usiamo degli stilemi, delle costruzioni. C'è la persona che ama molto di più la costruzione paratattica, cioè frasi scandite e semplici, una dietro l'altra, e c'è l'altra persona che ama di più la costruzione ipotattica, cioè la costruzione ramificata con tante subordinate che bisogna in qualche modo cercare di raggiungere volando nel cielo del ragionamento, del linguaggio della persona. selezioni di termini e così via. Ebbene, la lettera agli Efesini rivela alcuni vocaboli, per esempio, forse questo voi non lo sapete, diabolos, diavolo. Paolo non lo usa mai, usa altri termini, lo usa solo nella lettera agli Efesini. Paolo, l'aggettivo celeste, epuranios in greco, lo usa soltanto nella lettera agli Efesini, altrove non lo usa. Se Paolo è l'autore, ma soprattutto c'è un elemento, e qui comincio ad andare vicino fino a quando arriverò poi al tema teologico sul quale appunto interpellerò voi a questo punto. Abbiamo il tema della giustificazione. Lo sapete, quelli che, non so, immagino 10 anni fa hanno seguito qui con me l'itinerario nell'interno della lettera ai Romani, beh, ricorderanno, ma anche per conoscenza comune, che la giustificazione per Paolo è uno dei caposaldi del suo pensiero teologico ed è la giustificazione per la fede attraverso la grazia. Il dono della grazia accolto attraverso la fede ci rende giustificati. Bene, la giustificazione che troviamo qui, ritornerò su questo tema, è un concetto squisitamente di tipo morale invece, non teologico in senso stretto, verticale. È una qualità dell'uomo, come la giustizia dell'uomo, l'essere giusti. E poi soprattutto la lettura anche in traduzione lo fa balenare, e anzi colgo l'occasione per sollecitare, come ovvio in questo caso in maniera particolare, perché non si possono seguire lezioni di questo genere senza, sapete, Paolo è difficile, inesorabile, senza aver letto prima la lettera. Colgo l'occasione per dirvi dalla prossima volta di fare una lettura, dopo tutto non è molto lunga come vedete la lettera agli Efesini, di fare una lettura previa un po' accurata, un po' attenta, magari una pagina per giorno, sono 6 pagine, per cui si può arrivare la prossima volta già avendola almeno la lettera un po' nella mente. Bene, anche nella lettura in traduzione vi accorgerete che lo stile non è più quello di Paolo, ardente, screziato, qualche volta anche persino problematico dal punto di vista linguistico, tormentato, anche qualche volta incandescente. Lo stile qui è più ridondante. Si amano le reiterazioni, le ripetizioni, e il tono è quello non di una lettera. C'è solo all'inizio e alla fine qualcosa che fa pensare a una lettera. È proprio vero, è più il tono di un'enciclica, cioè di un trattatello di tipo morale, di un'omelia quasi, tipo teologico-morale. Quarto interrogativo, quarta domanda. E qui siamo in una questione veramente sempre di più complessa, entriamo un po' di più nel cuore dei problemi. Questa lettera a chi è indirizzata realmente? Abbiamo già detto che a noi interessa tutto sommato relativamente se ad Efeso o all'Odicea o ad altri ancora o a tutte le comunità della Seminola. Però ci interessa molto di più per riuscire a trovare la chiave giusta di interpretazione. A quale pubblico Paolo si rivolge? Perché è diverso un pubblico nei cui confronti Paolo ha un contenzioso, voi sapete, i Galati per esempio, o un pubblico nei cui confronti Paolo vuole fare una presentazione quasi da credenziale del suo pensiero. Lettere ai Romani, una prima risposta, ma poi vedremo che la cosa si sfrangia molto di più e lascia degli orli, delle frontiere molto più fluide. Chi scrive è un giudeo ellenista e quindi un po' come Paolo, di origini nato ebreo ma nato a Tarso. I destinatari sono sicuramente dei pagani, perché nell'interno della lettera vi accorgerete che c'è continuamente il contrasto noi, voi, e voi sono i pagani, cioè la chiesa di matrice gentile. Non ci sono delle dimensioni polemiche, Paolo, se non solo in una traccia, ma poi molto generica. Non ha mai di fronte degli avversari, come spesso succede invece. Ricordate quando abbiamo letto la lettera ai Filippesi, per esempio, lettere ai Galati soprattutto. Cioè, c'è una polemica veemente. Ecco, noi quindi abbiamo sicuramente una comunità di tipo che ha origini gentili, cioè di origini pagane, una comunità cristiana che ha avuto origini non ebraiche. Tant'è vero che Paolo usa poco l'Antico Testamento. un uso molto discreto, molto, qualche volta proprio soltanto in filigrana. Qual è la preoccupazione che Paolo ha? Ecco, la preoccupazione fondamentale che egli ha è quello di richiamare a questi cristiani l'assoluta, la parola fondamentale è questa, novità, la novità della vita cristiana. Essere diventati cristiani vuol dire avere in un certo senso girato la pagina, chiuso un libro e aperto un altro. Ed egli lo dice usando quell'espressione che tra l'altro verrà a più riprese usata proprio nell'interno di questo scritto, dello stesso scritto agli Efesini, ma poi anche dei Colossesi, l'espressione kainos anthropos, cioè l'uomo nuovo. Questo uomo nuovo è la Chiesa alla fine, ma è tutto modellato su Cristo che è il vero uomo nuovo. E quindi a ricordare che c'è questa grande novità che è radicata nella figura di Cristo e che ha la sua espressione nell'interno della comunità ecclesiale. Ascoltiamo alcune battute di Paolo, capitolo secondo, i versetti 15-16. Ha annullato per mezzo della sua carne la legge, fatta Cristo, fatta di prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace e per riconciliare tutte e due con Dio in un solo corpo per mezzo della croce, distruggendo in se stesso l'inimicizia. Come vedete, in 2:15-16 abbiamo la dichiarazione specifica che i due popoli sono un uomo nuovo. L'insistenza è lì, costruita in Cristo però, in Lui, per creare in se stesso, in un solo corpo. E ancora in 4:24 abbiamo il tema del rivestire l'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e santità vera. Come vedete, è un appello indirizzato a una comunità cristiana perché ritrovi un po' le sue radici, le sue ragioni. C'è un altro elemento che ci permette di comprendere qualcosa di più di questa comunità. È una comunità che ha bisogno di vivere l'unità ecclesiale, ha bisogno di essere unita, profondamente unita, ma non semplicemente compatta, come lo è un'aggregazione di tipo sociale, di tipo politico, di tipo etnico. È un'unità invece più sotterranea, più profonda. E qui Paolo usa un'espressione che è soltanto di questa lettera, una frase, che una parola, poi anche la frase, che è solo di questa lettera. Ed è l'espressione l'unità, unità. Ascoltiamo in 4:3. In 4:3 abbiamo... conservare, tra parentesi, è l'unica volta in tutto il Nuovo Testamento che si usa questa espressione dell'unità, il termine unità, vocabolo. Conservare l'unità dello spirito, in greco ten enoteta tu pneumatos, enoteta, questo è un termine che non c'è in tutto il resto del Nuovo Testamento. Sentite la parola en eis, en uno, in greco. In 4:13 leggiamo: finché arriviamo all'unità della fede, eis ten enoteta tes pisteos, enoteta all'accusativo, ancora una volta, l'unità. Ecco, questa dichiarazione naturalmente è fatta perché Paolo s'accorge che esiste una tensione, ecco che abbiamo perciò la possibilità di capire qualcosa di più di questa comunità. Una tensione tra giudei e pagani. È una comunità nella quale la prevalenza è probabilmente quella pagana, ma è una comunità nella quale ci sono forse anche dei gruppi giudaici e c'è questa tensione. E i primi, è il contrario di solito di quello che avviene nelle comunità paoline, se sapete, i primi, cioè i pagani, i cristiani di origine pagana, sono superiori per importanza e per numero rispetto a quelli ebrei, a quelli di origine ebraica, giudaica. E quindi la prevalenza dei primi, dei pagani, fa sì che Paolo si rivolga a loro per dire: se siete creature nuove, dovete essere profondamente uniti a loro. E anzi, questo autore, chiamiamolo Paolo, perché l'uso, vedremo, nella lettera stessa è quella, che sia pseudonimia o no, sia uno pseudonimo o no, comunque l'uso è quello, Paolo, si rivolge facendo nell'interno di questa lettera un elogio altissimo degli ebrei. Degli ebrei, non degli ebrei cristiani, Sentitelo, lo trovate nel capitolo secondo, nei versetti 11-13. La celebrazione della dignità di Israele. Perciò ricordatevi che un tempo voi, vedete chiarissimo, pagani per nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi perché tali sono nella carne per mano di uomo, ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele, estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio in questo mondo. Ora invece in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete diventati vicini grazie al sangue di Cristo. Voi capite qual è la funzione del Cristo? Secondo questo, è quello di rannodarci alla comunità ebraica dell'Antico Testamento, la comunità fedele, la quale era quella che aveva la cittadinanza divina, i patti, la promessa, la speranza e il vero Dio. È una celebrazione solenne che peraltro è già anche adombrata nell'interno della lettera ai Romani, ma con tanti distinguola, capitoli 9, dal 9 all'11. E da ultimo, c'è un ultimo elemento che ci permette di capire qualcosa di più di questa comunità. Come vedete, riusciamo a intravedere un profilo. È una strana comunità di prevalenza di giudeo-cristiani, di etnici cristiani. La vita cristiana ha bisogno anche di un sostegno quotidiano. In pratica, metà della lettera, ce ne accorgeremo, è dedicata alla, quella che si usa dire con il linguaggio un po' solenne degli specialisti, è dedicata alla parenesi, cioè all'esortazione morale, a un'esortazione perché l'esistenza sia innervata da questa novità di vita. E quindi c'è una comunità che probabilmente si stava un po' sfilacciando, diventava un po' flaccida, un po' incolore, un po' seduta su se stessa nel mondo pagano, forse anche con dei germi che cominciavano a rendere meno alta la tensione. Naturalmente è diverso dalla situazione di Corinto, dove Paolo tra l'altro entra, ricordate, menando fendenti in quella comunità. Qui no, si rivolge con molta calma, con molta cautela, però facendo vedere che c'è il pericolo. Se un'esistenza non è fondata moralmente, questa esistenza cristiana semplicemente non esiste. Lettere Romane, il tema prima di tutto è fondamentale, era quello invece della grazia. La vita morale ne era nient'altro che l'eco, che nient'altro che la conseguenza. Qui invece proprio metà della lettera è del tutto di tipo pastorale, di tipo parenetico. Uno dei migliori studiosi viventi italiani di Paolo, che è anche un mio carissimo amico, che cito con molto piacere perché ho grande stima di lui, Romano Penna, che insegna a Roma, all'Università del Laterano, scrive a questo proposito, proprio della lettera agli Efesini, che lui ha commentato: i destinatari correvano il rischio nient'affatto teorico di dimenticare l'originalità cristiana anche sul piano del vissuto etico, sia individuale sia di rapporto con gli altri. Capitolo per esempio dedicato al matrimonio, che vedremo, è significativo in questo senso, ma non è solo quello, il vissuto fino a questo aspetto ben particolare di etica matrimoniale. Quinto e ultimo interrogativo. Come vedete, questi ultimi interrogativi li possiamo già un po' più sciogliere. Non possiamo definire con esattezza il quadro perfetto di quella comunità, come era quella di dei Galati, per esempio, della Galazia. Sappiamo persino quali erano gli errori di quella comunità, però abbiamo un certo profilo. Vedete che quella comunità presenta un suo volto, che peraltro è un volto anche simile alle nostre comunità. Noi siamo a prevalenza, quasi totalità, siamo anzi la totalità, possiamo dire, di origine, no, non è vero, perché c'è, qui ci sono anche delle persone che sono di origine giudaica, convertite per le generazioni precedenti, magari i genitori, al cristianesimo, ma siamo però a prevalenza di matrice gentile, di matrice pagana. Anche noi abbiamo il problema qualche volta di perdere un po' le radici profonde, la sostanza anche del messaggio cristiano, ed è anche per questo che è necessario ritornare anche a questi scritti piuttosto difficili e impegnativi. Anche noi sentiamo l'esigenza di un appello molto più vigoroso all'impegno parenetico e al problema dell'unità ecclesiale. Lo sentiamo non solo come problema ecumenico in senso lato, ma anche come unità nell'interno mistica dell'esperienza della comunità cristiana come tale. Veniamo al quinto interrogativo, è quello più squisitamente teologico, la qualità teologica di questa lettera. Ecco, e su questo io vorrei adesso in un certo senso anticipare dei temi che poi scopriremo nella lettura, ma che devono essere per noi quasi un po' come una specie di lampada accesa, di guida iniziale per fare il percorso, che, come ripeto, non sarà un percorso facile. Tutte le volte che si legge Paolo bisogna avere anche un po' di tensione anche da parte dell'uditorio, un po' di carica anche di attenzione, di sforzo personale. Primo, la lettera è del tutto originale su questi temi teologici. Primo, dice, la giustificazione, e qui ritorno su quel tema che ho detto, la giustificazione è in questa lettera una virtù morale più che una virtù teologica. Tant'è vero che si arriverà in 2:10 ad affermare che la giustificazione si connette profondamente alle opere buone. Pensate un po', Paolo, che era sempre così cauto con le opere. Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone che Dio ha predisposto perché noi le praticassimo. Qui siamo lontani dalla lettera. Non perché Paolo non abbia sollecitato, per esempio, la lettera ai Romani anche l'impegno etico, però vedete, noi eravamo stati creati per la grazia e per la fede, perché accogliessimo la grazia attraverso la fede. Invece qui si dice per le opere buone, predisposte perché noi le praticassimo. E il tema anche delle lettere pastorali, che queste, secondo l'opinione della maggioranza degli studiosi, quasi totalità, maggioranza degli studiosi, non sono di Paolo le lettere pastorali, che a suo tempo leggeremo, sono lettere deuteropaoline, come si dice. Secondo, abbiamo una cristologia estremamente suggestiva, ma del tutto inedita. Abbiamo una cristologia di tipo cosmico che ritroveremo nella lettera ai Colossesi. Già ho fatto cenno a questo tema. Sentite per esempio nel capitolo 4 al versetto 10: colui che discese, Cristo, è lo stesso che anche ascese al di sopra di tutti i cieli per riempire, brutta traduzione, tutte le cose. Il concetto di pleroma è ben altro che riempire, dare pienezza a tutte le cose. Ma voi vedete, c'è questa specie di passaggio, è come quando passa una luce che rende, o l'acqua, ecco, che nel terreno screpolato lo fa diventare fecondo. La luce che passa e che irradia di sé le realtà che attraversa, le realtà traslucide. Ebbene, nella stessa maniera, dice, lui è disceso ed è asceso per riempire, per portare pienezza in tutte le cose. Concetto che era già fatto balenare in Romani 8, ma in tutt'altra maniera. Là erano tutte le cose che dovevano essere redente. Qui invece sembra quasi che il pleroma, Cristo sia la pienezza di tutte le cose, che riassume in sé tutto il cosmo in una nuova unità. D'altra parte abbiamo una cristologia, ho detto, che introduce nei confronti della Chiesa il concetto di capo, capo del corpo. Nella lettera ai Corinzi questo non c'era. Abbiamo il concetto di mistero, che è del tutto diverso rispetto al resto del pensiero paolino. Nella lettera ai cristiani di Corinto, la prima, il mistero, che cos'era? Era la croce di Cristo e la gloria, la resurrezione. Sentite che cos'è invece il mistero qui. rivelato, non è il Cristo principio e sorgente di salvezza attraverso la sua incarnazione alla croce e la sua glorificazione. Sentite che cos'è il mistero. In Prima Corinzi capitolo 2, quello a cui io facevo riferimento, sentiamo, prendiamo il capitolo 3, i versetti 4-6. La definizione del mistero. Dalla lettura di ciò che ho scritto potete ben capire la mia comprensione del mistero di Cristo. Dice, potete ben capire da quanto vi scrivo la mia tesi sul mistero di Cristo. Questo mistero non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni, come al presente è stato rivelato, manifestato ai santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito. Due punti. Qual è il mistero? Che i gentili, cioè, sono chiamati in Cristo Gesù a partecipare alla stessa eredità, a formare lo stesso corpo e ad essere partecipi della promessa per mezzo del Vangelo. Capite? Qual è il mistero, quindi, nella mente di Dio? Era che voi pagani, ecco, vedete, ancora ritorna il riferimento concreto, siete stati chiamati ad essere partecipi col primo grande progetto di salvezza, quello del mondo di Israele, dell'Antico Testamento, siete stati chiamati ad essere partecipi della stessa eredità e a formare quello stesso corpo. Come vedete, è la conversione dei gentili, è questa ricomposizione in armonia di tutta l'umanità, la pienezza. Ma ancora, se andiamo avanti, vediamo che nell'interno di questa lettera appare un elemento un po' difficile da spiegare, che è proprio della teologia giovannea anche. Gli studiosi, io adesso prima uso l'espressione peraltro a cui avevo accennato in altre occasioni, ma l'espressione che è un po' difficile, questa che gli teologi usano. Esiste in Giovanni un concetto di escatologia realizzata, attuata. Detto in altri termini, la salvezza non è solo futura, proprio perché anche è trascendente, al di fuori del tempo e dello spazio. Quindi è anche presente. C'è già una salvezza già in azione. Dire prima e poi è un po' frutto un po' della nostra mentalità simbolica, come era la mentalità anche di chi scriveva allora dell'antico Israele e anche dell'antica cristianità. Ma Giovanni e la lettera agli Efesini sottolineano questo aspetto. C'è già ora una salvezza in azione. C'è, anzi, noi siamo già convinti di aver avuto la vita e di essere già salvati. E usa qui un verbo, tra l'altro, molto suggestivo, Paolo, nel capitolo secondo, al versetto 5. Un verbo, anzi due verbi, usa, che meriterebbero di essere considerati, tra l'altro, nell'originale greco. Attenzione comunque alle sottolineature che io faccio. Da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo. Ci ha fatti rivivere, non ci farà rivivere in pienezza, ci ha già fatti rivivere. Per grazia, infatti, siete già stati salvati. Come vedete, tutto al passato. Infatti in greco abbiamo un verbo molto difficile, syne zoopoiesen, syn kon, zoe, sentite, vita, poiein in greco fare, ci ha già fatti vivere con Cristo, cioè una volta che noi abbiamo ricevuto il battesimo, siamo entrati, noi siamo già salvati, abbiamo già dentro di noi la stessa vita eterna, come dirà Giovanni, che è la vita divina, poi, che è già nell'interno di noi. Questo bel verbo che è continuamente usato con le preposizioni syn, synezopoiesen. E secondo, ci ha già salvati, sesosmenoi, un participio perfetto, sesosmenoi. Noi siamo già salvati, c'è già questa salvezza. Questo è un concetto che invece in Paolo è poco presente. Paolo è molto più proteso a quella pienezza che sta davanti a noi, verso la quale dovremo correre ancora nell'interno della lacerazione presente. Qui invece c'è già questa specie di ingresso nel tempo ultimo e perfetto. E soprattutto, e ultimo elemento della teologia di questa lettera nuova, come vedete, è il concetto di chiesa. Il concetto di chiesa prima di tutto, non è quello che troviamo nelle lettere, nelle altre lettere. Ecclesia, normalmente nelle lettere paoline classiche, è la singola comunità. L'ecclesia di Roma, l'ecclesia di Filippi. La Chiesa, in quanto comunità universale, è chiamata da Paolo il popolo di Dio, laos theou. Qui invece abbiamo il concetto di Chiesa come Chiesa universale, la quale è corpo di Cristo, sì, ma con una distanza. Non è come in Corinzi. Vi ricordate il concetto di corpo di Cristo, seconda lettera ai Corinzi, che è la Chiesa? E Cristo adesso, nella sua gloria, usa la Chiesa come se fosse quel corpo che durante la sua esistenza terrena parlava, guariva e così via. È quasi questo strumento congiunto a sé, come era la sua incarnazione, la sua, il suo corpo fisico, cioè la sua esistenza terrena. Ora è la Chiesa che dilata nei tempi la sua voce, la sua salvezza, la sua parola. Qui invece si sottolinea un'esistenza, c'è Cristo e ci sono i cristiani, connessi a lui, ma distinti. C'è il corpo cristiani, ma c'è il capo, che è Cristo. C'è lo sposo e la sposa, come dire. C'è quindi un modo nuovo di concepire. E a questo punto, allora, possiamo concludere questa nostra prima lettura introduttiva, non facile, come vedete, della lettera agli Efesini. Abbiamo posto una serie di interrogativi. Alcuni interrogativi abbiamo cominciato già a risolverli, però l'interrogativo di fondo resta aperto. E tutto sommato, io penso, è un interrogativo che possiamo lasciar serpeggiare in eterno e attendere la soluzione quando magari potremo incontrare Dio faccia a faccia, ma anche Paolo probabilmente faccia a faccia. E in questo caso sapere se appartiene o no a un'evoluzione del suo pensiero o meno. Siamo però di fronte sicuramente a un pensiero originale, intenso, denso e nuovo, che rimanda a Paolo, a dire il vero. La figura di Paolo c'è, però vedete, è presentata come se fosse in lontananza, come se fosse una specie di grande figura messa alle spalle di colui che sta scrivendo, il quale si riveste della figura di Paolo, la usa in prima persona, però fa capire che c'è distanza. Infatti, se voi vedete, nell'unica frase in cui Paolo si autocita in prima persona, questa unica frase è tra l'altro una frase incompiuta, è una frase sospesa, neppure finita. E subito dopo cerca in qualche modo di rannodare una distanza. È nel capitolo terzo, dove abbiamo proprio un elemento che gli studiosi sentono essere tipico della pseudonimia, cioè di uno che prende il nome di un altro, per dare anche autorevolezza al suo pensiero, secondo una prassi peraltro molto diffusa nell'antico Israele, nell'antico Oriente, ma anche in tantissime altre culture. Per questo io, Paolo, il prigioniero di Cristo per voi gentili, penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio a me affidato a vostro beneficio. Come vedete, uno che dice, penso che sappiate chi è Paolo, avete sentito qualcosa di lui. C'è una distanza che mostra come siamo in presenza allora di una voce certamente da connettere all'ambito paolino, una voce che manifesta ancora una volta la ricchezza della comunità ecclesiale, delle comunità ecclesiali delle origini. E la ricchezza la vedremo quando cominceremo, per esempio, già a leggere dalla prossima settimana il primo capitolo col grande inno di apertura, inno tutt'altro che facile. Vi accorgerete anche che ogni riga, come spesso succede, quindi siamo ancora, come spesso succede in Paolo, siamo ancora quindi nello stesso ambito di Paolo, ogni riga meriterebbe un lungo commento, meriterebbe continue precisazioni. Non ci sarà più la possibilità di affidarsi a grandi immagini. Sì, ci sono le immagini, ma sono il più delle volte strettamente finalizzate al pensiero, sobriamente spogliate da qualsiasi rimando di tipo simbolico, parabolico, che permetta quasi il respiro. c'è prima di tutto il rigore e le definizioni. E con queste io voglio finire. Le definizioni sono state date di questa lettera, date dai vari studiosi, dai vari commentatori, ce ne sono tanti di commenti anche tradotti in italiano oppure scritti da autori italiani. Ebbene, sono quasi sempre delle definizioni che colgono la qualità teorica nuova di questo scritto. Teorica, ma anche, dicevo prima, parenetica, teorica morale, teorica esistenziale. E allora hanno coniato spesso un termine, per definirla, che è quello, molti commentatori, che è un termine dell'Antico Testamento per un genere particolare che anche voi ben conoscete, cioè il genere sapienziale. Quel genere qua, la riflessione però non è mai del tutto spoglia di implicazioni e di risonanze di tipo vitale, in cui il pensiero teologico è profondamente coniugato con l'impegno etico, morale. Si usa dire, è un discorso sapienziale, è una meditazione sapienziale sul mistero di Cristo, o ancora è una sintesi postuma, un esegeta che evidentemente ritiene che sia l'opera non paolina, una sintesi postuma pregevole della teologia paolina segnata da un'impostazione sapienziale. O ancora, è la traduzione, con un caldo afflato religioso, la lettera agli Efesini, vi accorgerete la prossima volta, soprattutto i primi tre capitoli, anche leggendola da solo, è una lettera anche molto carica di passione, ho detto anche un po' ridondante persino. Traduzione, con un caldo afflato religioso, del nucleo della proclamazione cristiana, della salvezza in Cristo in un nuovo inedito contesto culturale. Come vedete, questa definizione è forse quella più sintetica e conclusiva. Il messaggio c'è ancora, la sostanza di Paolo la ritroviamo, però lo stile, la passione, l'afflato è diverso dall'afflato di Paolo e soprattutto è diverso ormai finalità, modalità di comunicazione e destinazione, destinatari ultimi a cui questo messaggio viene indirizzato. Perciò un augurio a tutti voi che siete qui presenti durante questa settimana e soprattutto l'augurio in questo caso anche a me e a tutti noi, perché dalla prossima settimana la nostra lettura della lettera agli Efesini sia una lettura fruttuosa e feconda. E arrivederci.